Grazie. Grazie a tutti, buonasera. Vi ringrazio di questo invito, che è stata un'occasione anche per me di riflettere un po' su alcune questioni che riguardano appunto questo comandamento che ho visto avete iniziato da poco a riprendere, no? E non commettere adulterio. Tra l'altro sono molto ammirata, l'ho già detto a Roberta, della serietà di questo cammino che fate, quindi veramente l'ho portato ad esempio in alcune parrocchie della mia diocesi che è Terni. Quindi veramente in modo molto umile mi inserisco nella vostra riflessione e vi chiedo fin d'ora scusa se dirò delle cose che magari per voi sono già note o già riflettute, già proposte. Pensavo di fare così, ho guardato un po' il libretto che seguite e ho visto che forse un testo biblico che non era citato era il libro di Osea. Allora ho pensato di riflettere un po' sull'adulterio in quanto, diciamo, peccato, chi è coinvolto nell'adulterio, un po' il perché si può trovare all'interno di questa situazione e poi vedere in questo testo dell'Antico Testamento se c'è qualche luce che possiamo trarre. E faccio un po' fatica, scusate, c'è un po'. Ecco, la prima considerazione che mi viene di fare è più in generale, no? Questa sesta parola che troviamo nel Decalogo pronunciato dal Dio che è il liberatore del suo popolo, come ogni altra appunto parola, comandamento, è un qualcosa che serve a non far ricadere nuovamente in una schiavitù. Quindi sappiamo che queste 10 parole servono a questo, a mantenere in un percorso di libertà coloro che sono stati già liberati dal Signore. È anche un'occasione per chiederci che cosa accade quando però non si rispetta questa indicazione divina, questo comando. C'è appunto l'instaurarsi della dinamica del peccato. Normalmente noi sappiamo che nel momento che ci troviamo, ci accorgiamo di aver commesso un peccato, per infranto, diciamo, così una regola che il Signore ci ha dato, scattano tanti rimorsi, sensi di colpa, situazioni di disagio, che spesso ci portano a chiedere perdono al Signore, alla conversione, che poi per una persona magari che segue un percorso religioso si trova anche a vivere proprio con il sacramento, no? Della riconciliazione. Ecco, da un punto di vista biblico invece noi sappiamo che non è questa la dinamica e è molto bello ricordarcelo. È proprio piuttosto il perdono del Signore che ci induce alla conversione. Noi commettiamo un peccato, ma l'amore fedele di Dio ci richiama, ci attrae e ci riesce, ci converte. Cioè, questo è importante dircelo, la conversione è il pentimento, quindi non sono una condizione al perdono, non credo che sia il vostro caso, però spesso è stato insegnato il contrario. È il perdono di Dio che converte il peccatore, in quanto in realtà noi difficilmente da soli, per il semplice fatto di aver fatto un errore, ci convertiamo. I nostri peccati spesso sono un po' come dei vizi, ci attacchiamo, li continuiamo a ripetere. Sì, abbiamo questi sensi di colpa, ma poi ci ritroviamo ancora dentro di essi. È quasi come se ci affezionassimo ai nostri peccati. E se ci pensiamo bene, quando è che ci mettiamo o combattiamo seriamente il peccato e decidiamo di non farlo più? Quando ci accorgiamo che queste cose ci fanno un po' male alla salute? Oppure quando il peccato può diventare motivo di vergogna davanti agli altri, quando non si riesce a tenerlo nascosto. E allora in questi due casi diciamo no, adesso devo proprio trattenermi. Quindi come capiamo c'è un fondo un po' un atteggiamento utilitaristico, se pensate allo stesso discorso della parabola del figlio prodigo. Il ragazzo, il figlio che torna a casa semplicemente perché dice stavo meglio a casa di mio padre. Niente affatto perché si era pentito, niente affatto perché si era convertito, anzi, ma tornando a casa, vedendo, sperimentando, conoscendo il cuore del padre, allora riesce ecco ad aprirsi, almeno così ci lascia. parabola. A quel punto il figlio riesce a convertirsi. E dunque è questa la chiave dell'evitare il peccato, la conoscenza del cuore di Dio. È proprio l'ignoranza del Signore che ci porta a fare delle scelte che poi col tempo magari, forse anche grazie a un percorso che ci aiuta appunto a crescere in questa conoscenza, magari a posteriori noi chiamiamo quelle scelte peccato. Scelte che sono una contraddizione a una vita piena, libera, ecco, dicevamo all'inizio. Un qualcosa che mi illude di libertà invece va a mi fare trovare in una situazione di schiavitù. E allora nell'ignoranza io posso fare due errori essenzialmente. O considerare bene ciò che invece è male, proprio per un errore di valutazione, oppure per una distorsione ancora più grave, ancora più profonda della vita, del senso della nostra vita, del nostro rapporto con Dio, mi spinge addirittura a commettere azioni che sono vie di morte e non cammini di vita. Sono promesse di una vita alla quale noi anneliamo, di pienezza, di felicità, e che invece poi, proprio perché non ho capito come funzionano veramente le cose di Dio, mi fanno ritrovare nella contraddizione più totale. Ora, l'adulterio in particolare diventa un po' l'occasione anche proprio per riflettere sulla sessualità in generale. Non a caso questo è fra le 10 parole che troviamo in Esodo e Deuteronomio, quella che è stata più modificata, diciamo, nella catechismo, lo troviamo spesso come il famoso non commettere atti impuri, dove bisognerebbe capire perché resta un'ambiguità su questa non purezza o impurità, se vogliamo. E dunque, eventualmente, parlando della sessualità e di adulterio, sulla perversione di ciò che è la sessualità, perché chiaramente il peccato è fatto in questo, eventualmente. Ci sono altri termini che parlano, oltre all'adulterio, con sfumature diverse, ma che hanno sempre una radice comune. Classicamente si parla del vizio e il peccato di lussuria. Abbiamo più biblicamente la prostituzione, si parla anche di prostituzione in modo quasi sinonimo dell'adulterio. E non a caso proprio adulterio e prostituzione, da un punto di vista biblico, hanno sempre a che fare con l'idolatria, con il tradire l'alleanza con Dio. Quindi è qualcosa che noi sperimentiamo sia perché ne siamo attori, sia perché ne siamo vittime nelle nostre relazioni con gli altri, ma poi ci troviamo a viverlo come quasi una parabola della perversione del nostro rapporto col Signore stesso. Ecco, dicevo, nella tradizione è chiamata lussuria, peccato di lussuria, e Giovanni Cassiano parlava di questa come una lotta tremenda contro questo vizio, e dice così Giovanni: la lotta contro lo spirito di lussuria è la più lunga di tutte e dura molto tempo, e pochissimi riescono a vincerla in modo definitivo. Ma con questo incoraggiamento, è una guerra senza fine, quasi come dire, come dicevano alcuni con una battuta, finiamo prima noi di vivere che la tentazione in questo senso di colpirci. Ora, dove sta la perversione della sessualità che porta alla lussuria o agli altri sinonimi che abbiamo detto? La sessualità mi parla di relazione, essenzialmente, relazione con il mio corpo e con il corpo di qualcun altro, segno, simbolo di una presenza di un'altra persona. Dunque il punto sta proprio qua: quando è che questa relazione è svuotata, è negata, è rovinata, diciamo così? Ci sono anche qui un paio di situazioni. La prima perversione sta nel ripiegamento su noi stessi. Una relazione, se io mi ripiego su me stessa, la sto già da questo cancellando, evidentemente. Quindi allora l'altro di fatto o è proprio assente, moda, ma anche è possibile che ci sia di fatto un altro davanti a me, ma che di fatto io non lo considero, è come se non ci fosse, così come sono concentrato su me stesso, eventualmente anche sul mio piacere, ma non è solo una questione di piacere, è qualcosa di più complesso, è proprio sul sé, sull'amore di sé, però in modo appunto ripiegato, chiuso. Oppure l'altro caso è quando l'altro non è un soggetto di una relazione, ma è un oggetto. La si parla di cosificare l'altra persona, no? Lo tratto come un essere inanimato, passivo, verso il quale eventualmente arrivare ad esercitare magari la violenza, che non necessariamente è fisica, può avere anche altre forme ovviamente. E il tipo di relazioni che emergono da queste due situazioni, che sono, come capite, estremamente diffuse e toccano sfere che non riguardano solo strettamente l'intimità sessuale, ma poi riguardano tutto ciò, la nostra relazionalità con gli altri, li può portare da un lato a relazioni di tipo fusionale. La mia aspirazione è fondermi con l'altro, ma perché? Perché considero l'altro un pezzo di me, una mia appendice. Quindi non mi interessa realmente l'altro, l'altro non mi interpella, non mi provoca, non mi tira fuori, non è un qualcosa, un qualcuno che appunto mi stimola, eventualmente appunto da ascoltare, che mi interroga, no, è un qualcosa, un qualcuno da assorbire. Questo è più presente anche a livello spirituale nelle tradizioni più orientali, nelle religioni, nelle spiritualità orientali. Per quello che riguarda le nostre tradizioni, le possiamo considerare qualcosa di un po' negativo, per quello che dicevo, perché si perde l'individualità, si perde la alterità. E a quel punto, per fusione, quasi per inglobamento dell'altro, può esserci il passaggio anche a una compulsione. Quindi io mi trovo a vivere delle relazioni quasi consumistiche, cioè l'altro diventa oggetto di consumo, ecco che allora le relazioni diventano molto poco stabili, non si va mai in profondità, se ne cercano sempre di nuove. E un altro tipo sempre di relazione, quindi un primo tipo è questo più fusionale, che può avere anche l'esito di quello diciamo consumistico, direi quasi. Sempre Giovanni Cassiano parla di una vicinanza tra il vizio dell'ingordigia e quello della lussuria, quindi quasi una voracità verso l'altro e il tipo di sensazioni che mi può dare l'altro. L'altro aspetto può essere quello del rifiuto dell'alterità che l'altro è, appunto, come dice il nome stesso. C'è una irriducibile diversità. La diversità sessuale è un segno anche di questo naturalmente e quindi un richiamo al fatto che l'altro è diverso da me, non solo fisicamente, psicologicamente, nel modo di percepire se stesso, la vita, il mondo, e pensare che l'altro debba capirmi completamente o ragionare esattamente come me o affrontare una decisione come me è una pura illusione, e comprendere questo eviterebbe molte frustrazioni. In particolare le donne su questo sono molto brave di solito a lamentarsi delle incomprensioni dei compagni, mariti, fidanzati, anche amici a volte, ma in fondo c'è questa non aver colto, accettato questa differenza. Simone Weil parlava della purezza dell'amore in questo senso. Amare con purezza significa acconsentire alla distanza che c'è tra sé e la persona amata. Quindi c'è un porre una distanza. Una distanza che consente all'altro di esistere, di essere se stesso, di più, di fiorire, di crescere. Che crea uno spazio dove ci può essere il dispiegarci appunto dell'ascolto, della relazione. Già questo ci dice, ci porta nella riflessione di quella che è la castità. La castità è l'opposto dell'incesto. L'incesto è proprio questo appropriarsi dell'altro, violando questa questa indipendenza, potremmo dire, questa identità che l'altro è. E non a caso appunto noi lo associamo a relazioni intime tra congiunti particolarmente stretti. In quel caso ciò che avviene è che c'è un predominio sull'altro, una violenza, anche in quel caso potremmo dire, sia proprio fisica sia psicologica. Noi ci possiamo chiedere, facendo un passaggio più avanti, perché però si cade nell'adulterio? Sappiamo che è male, sappiamo che sicuramente non porta niente di buono, come mai però c'è questo trovarsi dentro questa situazione, questa non castità? Ecco, lo dico già adesso, per qualcuno che fa una scelta diciamo di virginità, di consacrazione, come per chi si trova a vivere l'esperienza coniugale, ovviamente per entrambi c'è la prospettiva di vivere la castità, perché la castità è, come abbiamo detto, una sessualità vissuta in modo umano, bello, pieno, ma che deve essere molto chiaro, non è qualcosa che si perde col peccato, è piuttosto qualcosa che ci sta davanti, è una meta da raggiungere. Diceva appunto Cassiano, è qualcosa che si raggiunge a caro prezzo, parafrasando Bonheffer, è una grazia a caro prezzo quella di vivere in pienezza. Il Signore ci dà questa grazia, ma c'è una fatica, una lotta da operare. Quindi è una meta da raggiungere, però vale la pena se parliamo di vita in pienezza. Ecco, c'è un blocco, qual è la radice di tutta questa situazione, del peccato in generale e di questo che è un peccato che ci tocca nel profondo, intimamente. C'è un'inclinazione nell'uomo, un'inclinazione interiore, quello un po' che è narrato nel libro della Genesi, quello che noi chiamiamo peccato di resistenza al dono che Dio ci fa. E quindi, se io non sono capace di accogliere il dono che Dio mi fa, di vita, di amore, spesso mi ritrovo incapace di accogliere anche il dono che gli altri mi fanno. Detto così, ci sembra una cosa molto strana che c'entra col peccato originale. Eppure questa è, ve lo dico apposta, con parole un po' diverse per magari stimolarci nella riflessione. Non sono capace, resisto a questo che è il dono gratuito dell'amore di Dio. Perché? Perché io aspiro in fondo proprio a questo, potremmo dire siamo fatti per questo, eppure in fondo, racconto di Adamo e Eva, ce lo dipingono in modo magistrale, in fondo siamo abitati da un sospetto. Il sospetto che non è vero che io sono amabile, che veramente Dio o l'altro, marito, moglie, persino i genitori, l'amico, l'amica, mi amino veramente e gratuitamente per quello che io sono, così come sono. C'è innato nella nostra mente, forse perché l'abbiamo un po' bevuto col latte della materna, il senso che dobbiamo guadagnarci l'amore degli altri, che dobbiamo corrispondere a un metro, che dobbiamo inserirci in un modello, e se non corrispondiamo cadiamo, decadiamo. E allora se non corrispondo, se non dico sempre sì nel modo giusto, al momento giusto, poi deludo l'altro, allora non mi vorrà più bene. Questi ricatti sottili che ci hanno fatto a volte a scuola o anche a volte appunto i genitori, nelle migliori intenzioni ovviamente, e che hanno magari un loro senso pedagogico. Però non è questo l'amore di Dio, non funziona così l'amore di Dio. L'amore di Dio non va meritato, altrimenti, come abbiamo detto prima, nel momento che io faccio il peccato, è decato dalla situazione di persona amata. E se non ritorno, al Signore ormai non mi ama più. Ma dopo se mi pento, se chiedo perdono, e invece non è così, è proprio il contrario. Esattamente il contrario, è lo sperimentare, il conoscere che io continuo, permango in questo, vengo quasi contenuto in questo amore assoluto di Dio, quando lo sperimento, quando me ne rendo conto che allora mi apro alla conversione vera, profonda a quel punto. San Paolo lo dice molto chiaramente: Cristo ci ha amato, ha dato la sua vita per noi quando eravamo peccatori, e quando già siamo sulla via di ritorno. La Bibbia questo ce l'ha chiarissimo, la predicazione un pochino meno, cioè lo troviamo meno spesso, ma ripeto, perché è proprio una tendenza innata nostra. Abbiamo questo sospetto profondissimo: non è possibile che io sia oggetto di un amore gratuito senza che io faccia niente per meritarle. Non è possibile che se l'altro mi conoscesse nei miei difetti, nei miei limiti, spesso pesanti, gravi, qualcosa che magari fanno un po' vergogna a me stesso, ecco, se l'altro li conoscesse potrebbe continuare ad amarmi. Non lo penso, non ci credo più in fondo. Non lo credo di Dio, e figuriamoci degli altri. Oppure dall'altro lato, nel momento che questa cosa balena davanti a noi, allora ecco che si diventa la paura. Potrebbe anche esserci questa cosa, ma se io poi mi faccio amare veramente in questo modo, se lascio spazio all'altro dentro di me, allora divento esposto all'altro, che è un altro vero, reale, non è una mia appunto immaginazione, non è una cosa, non è un idolo muto, ma è un qualcuno del vero. E allora io a quel punto divento fragile, perché l'altro può deludermi, potrebbe ferirmi, potrebbe abbandonarmi, e quindi anche scattano tutte anche queste paure. E allora ecco, se pensate a tutte le nostre relazioni familiari, amicali, comunitarie, quante volte ci troviamo a chiuderci in difesa proprio per proteggerci dalle delusioni, oppure attacchiamo gli altri prima, no? Per evitare che magari appunto sia l'altro a fare quello che io immagino possa ferirmi. E così per preservare la nostra vita si finisce per cadere all'opposto in un amore di sé sterile, che finisce per essere senza gli altri e contro gli altri, e nel tutto il processo appunto di questa spirale negativa si arriva proprio alla questa difesa di noi stessi, quello che quando Gesù dice chi vuole salvare la sua vita me la perde, no? Una parola che noi non riusciamo spesso a comprendere fino in fondo. Ecco, e allora che cosa mi trovo a fare per difendermi a tutti i costi, per salvaguardarmi, a esercitare il dominio o la voracità nei rapporti con gli altri? Questo aprirebbe anche la riflessione sul nostro rapporto con le cose, eccetera, quindi può spaziare ampiamente. Dunque, nel rapporto con gli altri e con Dio, al cuore c'è un difetto di fiducia, cioè non riuscire a completamente abbandonarsi, e anche un difetto di conoscenza, quella sola che può portarmi all'accettazione poi dell'altro e di me stesso. Spesso c'è anche un deficit in questo senso in molte persone, in molti ragazzi spesso capita di vedere questo. Si vive un po' troppo a destra e manca la conoscenza profonda di sé, dei propri desideri, dei propri bisogni, delle proprie paure, delle proprie aspettative. Il conoscere anche quelli che sono dei sogni, forse delle illusioni, che dobbiamo anche abbandonare. Dobbiamo fare un lutto per quei sogni che noi non riusciamo più a vivere magari pienamente, ma se non facciamo questo passaggio vivremo sempre delle relazioni appunto falsate da queste aspettative che poi non ci portano di fatto da nessuna parte. E in questo caso, quando noi viviamo relazioni così, già stiamo in una situazione di adulterio, già stiamo tradendo l'altro, già stiamo spezzando un'alleanza. Poi è possibile che ci sia una consumazione di questo gesto che parte di fatto dal pensiero. Ma perché? Perché io mi illudo che la situazione che vivo, che io sento non rispondere pienamente alla mia aspettativa profonda, mi illudo che possa venire da qualcos'altro, da altrove, da fuori. Può essere legato anche a una domanda sulla propria identità. Ma chi sono io veramente? Mi trovo, mi sento parte quindi di appartenere a un qualcuno, a una realtà significativa nella mia esistenza o no? Perché se non è così, certo, una qualunque altra situazione che possa così farmi balenare qualcosa di attraente, una promessa di vita piena, appunto, poi in realtà mi attrae e mi lascia spesso ben deluso. Chi ha capito questo? Già nell'Antico Testamento, vi dicevo prima, è il profeta Osea. Ora non c'è nemmeno il tempo ovviamente di ripercorrere tutto questo testo, questo libro che è molto interessante nel discorso che noi facciamo, ve lo vediamo rapidamente, immagino che un po' già lo conosciate. Il profeta parla di una vicenda matrimoniale che era sua, però parlando di questa parla della vicenda del popolo di Israele. Questa vicenda lo coinvolge direttamente in quanto profeta, come a Geremia Dio chiede il celibato, come a Ezechiele chiede a un certo punto proprio il gesto simbolico dell'astinenza sessuale rispetto alla propria moglie, così a Osea Dio chiede di prendere in moglie una prostituta, un'adultera, di avere da lei figli di prostituzione, cioè di riconoscere come propri figli che lei ha avuto, diciamo, in queste altre situazioni, e di rendere la sua vita parola per il popolo. Osea vive e opera a metà dell'VIII secolo avanti Cristo, è uno dei primi profeti scrittori e come tutti i profeti parla perché c'è un'alleanza che è stata stipulata fra Dio e il popolo e che a un certo punto viene contraddetta. Allora il profeta, ecco che fa, parla del ritorno, la famosa Teshuvah, no? Questa conversione. E usa le tecniche tipiche dei profeti, minaccia da un certo lato, da un aspetto, e minaccia soprattutto delle conseguenze, delle scelte che il popolo si trova a fare, e dall'altro lato promessa. Il tempo che vive Osea è un tempo, e ho detto che vive Osea perché quello che dico potrebbe sembrare quello attuale, un tempo di grande decadenza, di diffusissima corruzione, dove non si rispettano gli altri, non si rispetta la natura, c'è violenza, c'è l'omicidio, c'è la menzogna ovunque. Ecco, questo vale per Israele, ma ovviamente vale anche per la Chiesa, per la storia della Chiesa, vale per il nostro tempo. Questo è molto interessante perché ci crea un parallelo che forse può darci due reazioni forse un po' contrapposte. Da un lato potremmo dire che come in tutto l'Israele di Dio che era legato all'alleanza c'era un piccolo resto, un famoso piccolo resto che rimaneva fedele, così è anche per la Chiesa di oggi. Non tutto ciò che chiamiamo Chiesa corrisponde pienamente all'alleanza con Dio, con il Signore. Non tutti i battezzati vivono con pienezza la sequela di Cristo, questo ne siamo consapevoli, però già lo vivevano al tempo di Israele, e quindi possiamo dire da un lato, ah vabbè, allora non è una cosa terribile di questi tempi, dall'altro lato potremmo dire, ma allora siamo uguali, ma com'è qua, non ce ne viene fuori. Ebbene, ma in effetti è così. Questo, diciamo, terreno più vasto, come dirà Gesù quando parla della parabola del grano e della zizzania, è la storia del sempre, la storia dell'uomo. Dirà proprio Osea a un certo punto, nella sua riflessione, ma fin da Adamo era così. Cioè, c'è un terreno che è necessario, all'interno del quale poi cresce sia il grano che la zizzania. Ma poi sarà il Signore a valutare. E questo lo dico perché il fatto che ci sia il resto fedele non significa, non autorizza lo sterminio o il giudizio anche di tutto il resto. Però è un prendere atto di questa situazione, è un richiamo quindi a una fedeltà maggiore. Come lo descrive Osea? Se qualcuno alla Bibbia volesse andare a guardare il capitolo 4, descrive la situazione in questo modo. Ascoltate la parola del Signore, figli di Israele, perché il Signore è in causa, cioè ha aperto un processo con gli abitanti del paese. Non c'è più infatti sincerità né amore né conoscenza di Dio nel paese. Allora, questi tre sono tre termini estremamente importanti nell'Antico Testamento, nella tradizione profetica in particolare. Emet, che è questo vocabolo che esprime, potremmo dire appunto, la fedeltà, però ha un'assonanza con sincerità. Qualcuno la traduce anche verità, però verità nel senso di autenticità, ecco. Quindi per questo c'è la sincerità. L'essere fedele, l'essere autentico, non c'è più questa situazione, quindi potremmo dire regna la menzogna. Non c'è più Chesed, l'amore, la misericordia, nel senso di un rapporto intenso, profondo, passionale, che è capace di donare completamente il sé, e non c'è più la Dat Elohim, la conoscenza di Dio, allora è la catastrofe. Se mancano queste tre cose, vuol dire che proprio la situazione è disperata. Potremmo dire che sono collegate. Poiché manca la conoscenza di Dio, ecco che allora si cade, dicevamo prima, nel ripiegamento di sé che nega l'amore come dono e nell'infedeltà, nella menzogna, o viceversa, proprio perché si è schiavi, si è così annullato in questo scordimento che viene dalla menzogna o dal pensare sulla se stessi, non si riesce più a essere capaci dello Shema, che era quello che è l'impegno primo dell'ebreo, no? L'ascoltare Dio, e quindi se non c'è questo ascolto non potrà ovviamente esserci la conoscenza. E allora il profeta, ecco che viene a richiamare in parte da chi ha più prima di tutto il dovere di piuttosto dare al popolo questo che manca. E il versetto 4 dice molto chiaramente: contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Tu inciampi di giorno e anche il profeta con te inciampa di notte. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, poiché tu rifiuti la conoscenza. Tutti hanno peccato contro di me. Ecco, essi si nutrono del peccato del mio popolo, sono avidi della sua iniquità. E più avanti ancora tornerà su questo tono: lo spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono allontanandosi dal loro Dio. Un popolo che non comprende va in rovina. Il sacerdote, il profeta, il re più avanti dirà, cioè quelle figure che hanno un'autorità, hanno una responsabilità verso il popolo, vengono meno al loro ruolo e anzi quasi si trovano a fare qualcosa del costo, a nutrirsi del peccato del popolo. Certo, se io sono corrotto, io che sono in una posizione di vertice, apicale, sarò ben contento che anche il resto del popolo cada nella corruzione, così mi nascondo meglio e faccio meglio i miei traffici. Potete fare tutte le applicazioni che volete all'attuale situazione italiana, non è difficile, immagino, farlo. E quindi c'è una responsabilità diversa, sì. Il popolo ha una colpa, che è quella di non cercare più l'ascolto, cercare veramente Dio, però è anche vero che più grave è quella di chi ha maggiore, cioè quello di coloro che proprio negano in se stessi ciò che dovrebbero fare. Potremmo guardare dentro la nostra chiesa, potremmo guardare in altre situazioni, esattamente come allora. E allora ecco che il Signore suscita il profeta. Come dicevamo prima, c'è una situazione generale nella comunità cristiana e anche nella comunità, potremmo dire, più larga, ma perché c'è tutta questa corruzione? Perché questi rapporti così deboli? Perché c'è una debolezza proprio nella fedeltà. Manca questa fiducia, non a caso, manca una fiducia perché la fiducia spesso è stata tradita. Però poi ci troviamo a pagare con una situazione che si aggrava. non sappiamo più, facciamo molta fatica a costruire rapporti, diciamo appunto le famiglie, nella fedeltà e nella perseveranza, ma penso anche a tante persone che hanno dedicato la loro vita appunto in una scelta di consacrazione. Non sappiamo più, forse sempre questo è il problema, non sappiamo rispondere adeguatamente all'altro, secondo quello che dice Osea, proprio perché manca l'amore, perché l'amore diventa spesso un narcisismo, mentre invece questa mancanza di conoscenza, mancanza di amore, evidentemente non si può scoprire con formule, richiami, ma l'unico modo è una vita, un'esperienza diversa che ci possa toccare profondamente. Ecco, nella situazione di Osea, e di nuovo, ripeto, parla penso a noi stessi, c'è una vera e propria crisi di fede, l'alleanza risulta spezzata. Nei primi tre capitoli c'è proprio il racconto della sua vicenda personale, nella quale Dio interviene direttamente dando un nome, o meglio dicendo a Osea di chiamare così, i tre figli che questa donna Gomer dà a Osea. E i nomi sono terribili, uno peggiore dell'altro. Il terzo dice: chiamalo non popolo mio, lo amì, perché voi non siete popolo mio e io sono per voi non sono. È un po' un gioco di parole, cioè come dire: io non sono più per voi, io sono, che è il nome di Dio. Quindi è come dire, veramente si è spezzato ciò che era di più sacro. Potremmo dire la situazione appunto più drammatica. Eppure in questa crisi, ecco perché Osea se la prende con i vertici, diciamo, le persone più alte, l'istituzione, in particolare quella religiosa, va avanti, non è messa in crisi, non si accorge dei segnali di ciò che sta avvenendo nel popolo. È come se l'istituzione che dovrebbe nutrire il popolo, ecco, usa la linfa, piegandosi su se stessa, per nutrire se stessa, diventa completamente autoreferenziale, tristemente autoreferenziale. E chi vive nell'istituzione e dell'istituzione la mantiene viva proprio perché si nutre di essa. Quindi paradossalmente, anche se l'alleanza con Dio è spezzata, cioè il senso dell'esistenza di quell'istituzione, in realtà va avanti, potremmo dire per inerzia, o peggio, appunto dicevo, consumando le energie per mantenere solo se stessi, solo se stessa. È una situazione appunto piuttosto pesante, ma Osea non si scoraggia e dopo aver mostrato con chiarezza, con un serrato ragionamento, il dove porterà questo tipo di situazione, cioè fatto a vie di morte, a una guerra fratricida, entrerà nel dettaglio, sono degli sprazzi di luce molto significativi, che vanno un po' nella direzione che dicevamo all'inizio, cioè nella nostra infedeltà, nella nostra corruzione, nel nostro adulterio, o eventualmente nell'adulterio che noi ci sentiamo di sperimentare dall'altra parte, ecco, c'è qualcuno che resta fedele e che è appunto Dio. E allora ecco che dopo la minaccia, ad esempio al capitolo 2, si trova a ripetere: avverrà invece che si dirà di loro, voi siete figli del Dio vivente, e ecco, si riuniranno insieme, grande sarà il giorno di Israele, Israele era il nome di uno dei tre figli, dite ai vostri fratelli, popolo mio, e alle vostre sorelle, amata. L'altra figlia, la seconda figlia, si chiamava non amata. Ecco, quindi Dio è come se dicesse, va bene, è un disastro, ricomincio da capo. Non mi stanco di ricominciare da capo. Il testo è veramente bellissimo, se andate a prendere il capitolo 2, è un testo abbastanza noto. Avverrà in quel giorno, al versetto 18, non mi chiamerai più mio padrone, ecco la visione distorta nel rapporto con Dio, ma mi chiamerai marito mio, sposo mio. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, in quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici, gli uccelli del cielo, i rettili del suolo. Arco, spada e guerra eliminerò dal paese. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Vedete esattamente il contrappasso. Potremmo dire che qui è descritto il sogno che Dio ha proprio per tutta l'umanità. La conoscenza e la fedeltà, la benevolenza. Avete notato che si parla di animali selvatici, eccetera, eccetera, come se questa alleanza si estendesse a livello cosmico. Pensando un po', leggendo un po' di cose per stasera, forse l'avete visto, mi è capitato di andare a rivedere una trasmissione che hanno fatto su Rai 3, una serie di trasmissione con Iacona, che parla proprio dei 10 comandamenti, non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione di guardarlo. E quello che parlava di questo mi è sembrato molto interessante. Lui ha scelto due chiavi di lettura per parlare del non commettere atti impuri. Da un lato l'amore e la sessualità delle persone disabili e quello che è il pregiudizio o appunto questa fisicità con un corpo che è strano, estraneo e quindi prima della conoscenza ci crea problema, e dall'altro, in modo molto interessante secondo me, la violenza, nel senso di stupro, che in tanti territori italiani l'ha creato, la natura stessa, i territori stanno sperimentando. Lì si parlava di un caso famoso in Campania, terreni contaminati per ovviamente discariche abusive gestite dalla camorra o incendi di sostanze che poi stanno provocando di fatto uno sterminio, un lento sterminio delle popolazioni locali che si trovano a vivere anche giovani, tantissimi morti per tumore. E come dire che certe scelte poi hanno degli effetti molto chiari, molto diretti proprio nella vita di ogni giorno, ma è sembrato interessante. Ecco, quelli sono anche atti impuri, quelli sono un adulterio, quello sono uno spezzare, un corrompere un'alleanza, perché c'è anche un'alleanza che l'uomo si trova a vivere, a sperimentare con la terra nella quale vive, nasce, nella quale vive e che gli è affidata, e che poi nel momento che intraprende questi percorsi si trova a pagare con prezzi altissimi, a pagare magari altri che magari non hanno fatto quelle scelte, ma c'è anche questo tipo di conseguenza terribilmente malefica. Ecco, invece il Signore chiede qualcos'altro, questa è la prospettiva diversa. Un altro testo pure bellissimo, dopo la requisitoria lunghissima dove chiama in giudizio per la prostituzione. Attenzione, quando parliamo di prostituzione qui si intendono soprattutto il culto fatto agli idoli, no? C'era la prostituzione sacra, come sapete, ma c'era anche c'erano delle pratiche che arrivavano anche all'immolazione dei figli, dei bambini, si uccidevano i bambini e si spargeva il sangue, magari nei campi oppure nelle case, nel terreno dove doveva sorgere una casa, perché questo avrebbe allontanato magari spiriti malefici. Questo era il tipo di pratiche che venivano effettuate. Quindi il Signore che richiamava a cessare, a stare ben lontano da questo tipo di pratiche, faceva perché appunto diceva questo nega la dignità umana, no? C'è questo di fondo. E ecco, nonostante appunto il popolo si trovi coinvolto in tutte queste situazioni, c'è appunto l'invito del profeta al capitolo 6. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Questo va un attimo decodificato. Significa naturalmente che tutto ci fa risalire a Dio. Non è Dio che ci strazia, chiaramente. L'esempio che facevo prima, il tumore non è che fa venire Dio, chiaramente. Fanno venire le sostanze cancerogene mandate nell'aria per certe scelte ben precise, però il linguaggio biblico fa, diciamo, non conosce le cause seconde, no? Quindi fa risalire tutto a lui. E ecco, dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare. stralciare, stralciare. Noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Questo è il proposito, no? Il Signore verrà da certo, c'è una possibilità di conoscenza che ci riporterà una vita feconda, però poi c'è la delusione. E qui c'è un versetto bellissimo, la lamentela di Dio, dell'amante tradito. Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca. Uccisi, in senso metaforico. Il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Ma essi, come Adamo, hanno violato l'alleanza. Ecco, così mi hanno tradito. Questa era la frase che vi dicevo prima. Fin da Adamo. Non riescono a rispettare l'alleanza. Questo è il famoso versetto 6-6, il capitolo 6, versetto 6, che è citato ben due volte in Matteo, no? Sulla bocca di Gesù, in particolare quando lo criticavano perché intratteneva relazioni con i peccatori, no? E lui diceva, ecco, amore voglio più che sacrifici, cioè più che atti di culto al tempio o altrove. Voglio altro, voglio un amore vicendevole e una conoscenza di Dio. Perché dico amore vicendevole? Perché è chiaro che amare Dio, no? Come si insegna la prima lettera di Giovanni, è facile questo aggetto, cioè non si può dire di amare Dio se non si ama il vicino, poi il fratello, no? Quindi è lì che si misura il nostro amore a Dio. E poi c'è questa conoscenza di Dio, che significa non tanto andare a avere esperienze mistiche, ma è, almeno secondo anche la tradizione giovannea, è il conoscere la volontà di Dio, quello che lui desidera, per poterci conformare poi a quello che lui stesso desidera per il suo popolo, che è quello che abbiamo appena letto. Certo, questa cosa poi diventerà, anche sul profeta Geremia, troviamo una preghiera che qui quasi disperata, più che disperata estrema. Signore, convertici e noi ci convertiremo. Cioè, come se l'unica speranza di poter ritornare a Lui è che Lui stesso ci dia la grazia, sia come singoli che come chiesa, per poter ritornare. Capite, no? Come chiesa, chiaramente, come popolo del Signore, ma è come chiesa. Ecco, anche il finale, il capitolo 14, va ancora in questa direzione. Di nuovo, capitoli e capitoli di requisitorie, di accuse stringenti. Al capitolo 11 e al capitolo 14 trovate di nuovo questi testi invece molto, che significano da parte di Dio e da parte di quello che ha vissuto, cioè ha vissuto verso sua moglie, questo non cedere all'infedeltà. Nel capitolo 11 c'è una sorta di revocazione, anche piuttosto tenera. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Io insegnavo a Efraim a camminare, tenendolo per mano, facendo una mamma, non sostiene il bambino che fa i primi passi. Ma essi non compresero che avevo cura di loro. Li traevo con legami di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. E invece, il tradimento. Il mio popolo è duro a convertirsi, chiamato a guardare in alto. Nessuno sa sollevare lo sguardo. Ma, per non ritorna, ma come potrei abbandonarti, Efraim? Come potrei trattarti al pari di Amma? Il mio cuore si commuove dentro di me, cioè non ce la faccio proprio a punirti come meriteresti o eventualmente a lasciarti. il mio intimo freme di compassione, ecco, non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere il regno, perché sono Dio, meno male, e non uomo. Sono il santo in mezzo a te, e non verrò da te nella mia ira. Il popolo sa produrre menzogne e violenze, ma Dio torna a ricordare questo suo amore fedele. E qui abbiamo il vertice, potremmo dire, dell'amore. Si può continuare ad amare nel momento che si è traditi? Questo di nuovo mi permette di fare un parallelo sia a livello coniugale, sia a livello per esempio di chi ha stabilito un'alleanza, no? Ad esempio nella Chiesa noi ci troviamo a vivere delle esperienze, dei legami, c'è una promessa, c'è un'alleanza, ci si aspetta una reciprocità, è naturale, è giusto, e quando invece si sperimenta il tradimento di questa reciprocità, la delusione, quando l'altro non è all'altezza, che fare? Mollare tutto? Sarebbe giusto, in certi casi si dice, beh, perché devo continuare a rimanere in questa situazione che mi fa del male, per esempio. Non arrivo a parlare, perché ne avete molte occasioni davanti, di quelle situazioni che poi portano magari una storia d'amore e di matrimonio a un divorzio, quindi un fallimento, diciamo, di quell'esperienza, che poi magari col tempo si riaprono a altre storie. Chiaramente sono situazioni complesse, non ci entro. Qui parliamo da un lato di chi si trova invece, come nel caso della citata d'Osea, a parlare dei molteplici amanti, ecco, questa molteplicità che è solo un'illusione, no? E allora anche qui c'è la voce, diciamo, della prostituta Gomer che dice, ma alla fine tornerò da mio marito, cioè avendo sperimentato di fuori, comunque non sto bene, tornerò da mio marito, sì, ma mio marito mi accoglie ancora in questa situazione di tradimento? Si può rimanere fedeli a qualcuno magari nell'attesa di questo ritorno? È giusto attendere questo ritorno, che forse non ci sarà mai. Ecco, le applicazioni qui potrebbero essere tante, però dobbiamo ricordarci almeno che nel momento che siamo noi nei confronti del Signore a tradire, ecco, il suo amore è così. È un amore gratuito, fedele, senza condizioni, che va al di là delle nostre infedeltà. La seconda lettera a Timoteo, Paolo dirà proprio questo, no? Dio non può contraddire se stesso. Se anche noi siamo infedeli, lui resta fedele perché non può contraddire se stesso. E noi che cerchiamo di essere figli di Dio, cerchiamo di seguire il Signore, sappiamo amare in questo modo, siamo chiamati ad amare così, e allora, come dicevo all'inizio, questa è un po' una meta che ci sta davanti, questo amore totalizzante e senza condizioni. Forse nel caso di un rapporto interpersonale, io credo che ci possa essere un elemento dirimente quando l'infedeltà dell'altro o il rimanere in una situazione di, appunto, di adulterio subito porta a una infedeltà verso se stessi, ecco, quando la dignità propria viene cancellata, non parliamo di amor proprio, ecco, parliamo di qualcosa di molto più radicale, molto più profondo. Così come all'interno della Chiesa, se io mi trovo a vivere una situazione nella quale il mio permanere, anche appunto con una perseveranza, questa fedeltà, di fatto non mi consente di vivere in pienezza e fedelmente il Vangelo, allora lì forse devo, per il criterio sommo, diciamo. Ma salvo queste cose che vanno veramente, si deve operare un discernimento delicatissimo a questo livello, quello a cui saremmo chiamati per imitare il Signore è proprio un amore asimmetrico, appunto dicevo, non reciproco. Chiaramente uno potrebbe dire, vabbè, ma se io amo una persona, siamo anche due ragazzi, no? Se un ragazzo si innamora di una ragazza e questa non lo corrisponde, non ci potrà mai stare, non ci potrà mai essere una storia d'amore. Sì, sarà un amore bellissimo, che scriverà poeti, poesie, canzoni meravigliose, ma una storia non potrà mai intrecciarsi, non potrà nascere. Eppure potremmo chiederci, ad esempio, nei cammini delle famiglie, delle nostre famiglie, c'è sempre questa reciprocità alla quale pure noi aneliamo? Non parlo non solo perché può essere anche il tradimento vero e proprio, però possiamo dire chi è sposato da 5, 10, 20 anni, che in questa veramente storia tessuta insieme c'è sempre stato da parte dell'altro una risposta all'altezza, diciamo, una piena corrispondenza, una piena accoglienza. Ci siamo sentiti veramente sempre e pienamente amati, come magari noi ci sentivamo di fare in quello stesso momento. Ecco, io penso che forse molti, se non tutti, diranno forse no, in questa, diciamo, stabilità no, sono stati magari anche bassi. E allora cos'è che ha retto? Ha retto magari nel momento che uno dei due veniva meno l'amore dell'altro. Se non c'è questa fedeltà reciproca, nel senso di contemporanea, c'è però almeno uno dei due che regge, altrimenti chiaramente la storia viene meno. E dunque non c'è dubbio che l'amore, quello che ci proviamo a sperimentare noi stessi, ecco, riguardo una vita matrimoniale di altro genere, penso che ha come vertice, come prospettiva proprio questa gratuità che possiamo solo attingere all'amore che riceviamo noi stessi da Dio. Però, come vi dicevo all'inizio, c'è quel problema del non fidarci noi stessi di essere oggetto da parte di Dio di questo genere di amore. E allora è lì che prima bisogna lavorare, altrimenti non si riesce sicuramente ad andare molto lontano. Ecco, mi fermerei qua, anche perché è piuttosto tardi, e ecco, Osea ci insegna questo. Il finale del libro appunto è ancora così molto bello, ci dà uno sguardo molto positivo, parla ancora di speranza, no? Dopo tutta questa tragedia, che pure, ripeto, ci troviamo a vivere noi per i nostri limiti, per le nostre debolezze o per quelle degli altri, dice alla conclusione del capitolo 14, ecco, torna dunque Israele al Signore tuo Dio, poiché hai inciampato nella tua iniquità, ti sei trovato per terra, visto che hai fatto scelte che ti hanno fatto del male. Preparate le parole da dire e tornate al Signore. Com'è bello, no? Che fra una coppia, quando si trovano le parole per dire e dichiarare il proprio male, il proprio peccato, perché dirlo significa assumerlo, dargli un nome, significa riconoscerlo, e accetta ciò che è bene, la lode delle nostre labbra. Ecco, io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò profondamente, sarò come rugiada per Israele, ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, fioriranno come le vigne, saranno famosi come il vino rosso di Cerno superiore, ho letto qui che c'era il conero di Cerva, cioè qui usano il vino migliore che c'era al tempo. Ecco, saranno come una coppa di vino dolce, buonissimo, speciale. Questo saremo per un Signore che non stanca di amare e sa far risorgere, grazie al suo amore, anche dall'abisso della morte. Scusate se sono stata un po' lunga.
Essendo le 10:22, forse riprendere altre parole mi sembra adatto, sarebbe rimanere invece una preghiera per le nostre famiglie, per la nostra comunità, però la tratterei di dire. Non si sente, che non bisogna che vai al microfono, non so.
Dicevo che volevo cogliere l'occasione, ma io mi posso mettere in contatto con te, ovviamente mi sono avuto fiducia in Roberto sulla persona che ti avrebbe consigliato, quindi così.
Fa piacere.
Grazie. Volevo cogliere l'occasione per ringraziarti un po' a nome di tutti, perché ti ha detto di risulta il corpo
più vicino di per
sì. Tutto a posto, dicevo, scusami, ripeto, volevo ringraziarti in nome di tutti, volevo non aggiungere altre parole alle tante che ci hai detto commentando questo libro, che peraltro abbiamo commentato anche in comunità non tantissimo tempo fa, proprio anche in questa prospettiva, perché José ci ha aiutato moltissimo a recuperare il senso dell'infedeltà, soprattutto un'altra cosa che io credo sia la più importante che ci hai detto, almeno dal mio punto di vista, che sento fortissimamente, è che l'iniziativa è di Dio. Nel cristianesimo chi sbaglia non paga, chi sbaglia è perdonato, perché c'è un'iniziativa di Dio che è al di là della nostra capacità di avvicinarci. E l'altra parola che viene ripetuta spesso da José, a cui ha citato in più occasioni, è questo continuo ritornare alla conoscenza di Dio, che non è una forma mistica, peraltro non appartiene nemmeno alla figura di Gesù, ma questa priorità alla fede, dalle quali poi scaturiscono le azioni più impossibili. Recentemente abbiamo commentato anche l'amore ai nemici, che è un'azione impossibile, che viene resa possibile grazie all'iniziativa di Dio. Oggi ce lo hai ripetuto, ti ringraziamo perché penso che anche in comunità abbia bisogno di ritornare a questa fonte per comprendere il senso dell'appartenenza, il senso della vicinanza, il non far intendere le parole, il avviare un percorso comune, il vivere la carità in modo omogeneo, vicino l'uno con l'altro, di non farci sopraffare delle differenze. Sono situazioni che viviamo, che questo radicamento della parola ci permette di superare, perché è soltanto attraverso l'iniziativa di Dio che possiamo rendere possibile ciò che all'uomo non è possibile. Ecco, in questo senso il ringraziamento per quello che sei, per quello che fai, per la tua presenza nella Chiesa, per questa riflessione sul femminile. Leggevo questi giorni a proposito di Don Giovanni Nicolini, un testo che lui ha scritto su alcune figure femminili dell'Antico Testamento, e mi veniva da ripensare alle sue parole che ci diceva che è il tuo interesse dedicare questi ultimi anni della sua vita a comprendere il senso del femminile della Chiesa. E penso che sia una profezia che riguardi la Chiesa e non soltanto il suo desiderio. Ecco, io, come diceva poco fa Vincenzo, non direi di aggiungere altro. Noi abitualmente dopo l'intervento vi chiediamo ai fratelli, perché noi ci alterniamo o singolarmente per gruppi, a commentare il testo, dopodiché lasciamo un attimo di confronto, ma finiamo un po' prima e il tempo ce n'è. Ora io direi invece di rispondere a questa tua omelia, a questa tua questo tuo invito di avvicinarsi al Signore attraverso delle preghiere, proprio come risonanza e come reazione alle tue provocazioni, alla provocazione della parola, poi non so la tua parola, attraverso 10 minuti di preghiera comunitaria, che a volte noi facciamo sempre a conclusione del confronto su questo testo. Quindi preghiamo insieme come risposta alle sue parole, rispondendo come abitualmente facciamo quelli che vogliono, rispondendo a.
Io mi permetto, no, non dico di dissentire, ma visto che abbiamo la sorella con noi solo stasera, poi spero che torni, perché io volevo farle 2 o 3 domande appunto di chiarimento, perché mi sembra, le trovo necessarie, diciamo. Uno, volevo capire se la traduzione non commettere adulterio è corretta. 2, se quando leggeremo non desiderare la donna del tuo prossimo è più o meno la stessa cosa, un rafforzativo, o c'è una differenza. 3, volevo capire, nel contesto degli ascoltatori dei 10 comandamenti e poi del tempo di Gesù, il fatto della poligamia, il fatto di questa, diciamo, asimmetria che leggiamo in Matteo quando Gesù dice a proposito del divorzio, no? Sostanzialmente consente il divorzio solo all'uomo se la donna ha tradito e non viceversa, quindi volevo capire se c'è un contesto di questo tipo. E l'ultima cosa è questa, noi diciamo sempre Gesù è il più umano degli umani, per sottolineare che i comandi di Gesù, i comandi di Dio, non solo hanno un valore di fede, ma hanno anche una valenza sociale, potremmo dire sociologica, di rapporti fra le persone. Allora mi ha sorpreso che forse il motivo sociale più importante di tutti è che il non commettere adulterio significa non disgregare la famiglia, non frantumare ciò che è un nucleo fondamentale, importante della società, il rapporto con i figli, eccetera. Ecco, erano queste un po' le cose che ascoltando mi arrendimento volevo capire di subito.
Le dovrei ricordare tutte. Comunque la prima era se la traduzione non commette l'adulterio, sì, quella che si trova appunto in Esodo 20, 18 e Deuteronomio, non mi ricordo, dovrebbe essere 5 qualcosa, no, Esodo 20, 14, esatto, 5, 18, una cosa così, e è proprio quella, e fa riferimento quindi non a quello che poi è entrato nella dottrina più cristiana, cattolica, che abbraccia più in senso ampio la sessualità, ma strettamente il non rompere il legame marito-moglie, quindi l'adulterio è strettamente quello. Invece il nono comandamento, nono, decimo, insomma, che è quel discorso del desiderio, è qualcosa di più intimo, più profondo, è quello che Gesù stesso dirà, no? Se tu guardi una donna con desiderio, è già commesso adulterio con lei nel tuo cuore. Quindi è come un'attenzione, a un invito, se volete, alla vigilanza, come dice anche il Salmo, no? Tutto ciò che tu cominci a concepire dentro di te, se poi lo lasci crescere, poi partorirai il peccato, cioè l'esito sarà quello. Quindi stronca sul nascere questa tendenza, dicevo prima, parlavo di voracità, no? Cioè di apportarci con gli altri, con le cose, in quel caso lì la donna dell'altro è un po' cosificata, ma insomma comprendiamo pure i millenni di distanza, forse di quell'espressione. E quindi la differenza c'è in questo senso, diciamo, in un senso c'è proprio la consumazione, potremmo dire, e nell'altro è più ciò che lo precede. E chiaramente noi gli abbiamo dato un senso estremamente più ampio, però non credo di non aver forzato troppo, perché comunque, come dicevo all'inizio, il discorso dell'adulterio e della prostituzione non sempre, ma da Genesi all'Apocalisse, sono letti come una immagine del rapporto con Dio, più che, cioè, l'Antico Testamento è soprattutto il popolo di Israele, Dio, l'alleanza, il Sinai, eccetera, ma alla fine l'Apocalisse si vede che questo è il tipo di rapporto che c'è tra Dio e l'umanità in quanto tale, e quindi c'è un qualcosa che deve corrispondere a un rispetto l'uno dell'altro, quasi una parità, quando non c'è questo, non c'è questo rispetto reciproco, e quindi appunto l'altro che in questo caso può essere Dio stesso, è percepito in modo negativo, si abbandona, quella relazione diventa vuota e si fanno gli idoli, cioè si attacca ad altre cose. E non mi ricordo.
La cosa era, se oggi noi ovviamente questa parola la intendiamo con perfetta simmetria tra uomo e donna.
Sì, quando Gesù, dice Gesù invita condanna ovviamente il divorzio che c'era, che era stata inserita, dice lui molto chiaramente, per la durezza del vostro cuore. Di fatto, dice, visto che c'è una situazione di fatto, bisogna regolarla, cerchiamo di limitare il male, è un po' il senso dell'occhio per occhio, no? Cioè comunque a noi spesso si fa un po' scandalo, mentre invece all'epoca serviva a contenere la crescita esponenziale delle vendette, no? Eccetera. Quindi era un modo per regolarsi. Gesù dice, all'inizio non era così, quindi richiama al caso, appunto, al progetto di Dio che era di un altro genere. E lì in realtà la reciprocità c'è, perché già diciamo, se vedi la versione di Marco c'è in entrambi i casi, e quello di solito viene letto così, è una questione un po' culturale, che a Roma era più facile che anche le donne potevano eventualmente lasciare i mariti, perché c'era un discorso di indipendenza economica, se vuoi. Mentre invece nella prassi in Israele capitava più spesso il contrario, però anche dal punto di vista della legge proprio israelitica c'era la possibilità da entrambe le parti. Poi di fatto non accadeva quasi mai, perché la donna che si trovava sola comunque era assimilata a una situazione quasi di vedovanza, e era uno dei punti più deboli, no, della catena sociale. Quindi, però no, c'è questo tipo di reciprocità, almeno sulla carta. Chiaramente Gesù dice in entrambi i casi non va bene, perché comunque c'è uno spezzare, un tradire, un venir meno a una parola data che è importante e così via, eccetto, questo sempre in Matteo, dice il caso di Cornelia, no? La sua famosa Cornelia. Quello non si è mai risolto. C'è la tradizione, non vi dico niente di nuovo, nella tradizione ortodossa, per esempio, hanno tentato di tener conto di questa eccezione che sembrerebbe aver fatto Gesù stesso, infatti loro contemplano la possibilità di un secondo matrimonio nel caso che una persona, per esempio, sia stata lasciata, oppure in caso di tradimento. Quindi loro hanno contemplato all'interno della legge proprio canonica ecclesiale questa possibilità, leggendo insomma fra le righe la possibilità, come dire, di includere un po' la debolezza umana e di leggerlo però come consentito da Gesù stesso. Nella tradizione nostra cattolica c'è magari un pochino più rigidità, però io su questo ricordo non sono entrata, perché se ho capito bene l'avreste affrontato in modo dettagliato più avanti. È chiaro che quello di Sud-America lunghissime riflessioni, perché poi è un campo amplissimo e credo urgentissimo per la Chiesa attuale, il come si difendere, irrobustire, cioè il discorso che faccio io si arriva più nel senso di prevenzione, del irrobustimento della persona nella sua capacità di relazionarsi con gli altri, nel vivere la propria sessualità e nel rispetto così al pastoraggio. Poi c'è anche però la situazione che è reale e basta ormai, di chi invece vive, sperimenta nella sua storia personale una contraddizione a questa prospettiva, e una parola per questa questione pure ci dovrà essere, che per molti ormai non è più, grazie a Dio, di condanna, di rivolta, eccetera, però penso che ci sia ancora moltissima strada da fare, c'è un po' troppa tendenza forse ancora. Però ecco, ripeto, non ci sono entrata perché mi pareva un po' troppo tecnico. Forse lì serviva più, eravate più voi che avreste potuto insegnare questa cosa.
Proviamo ancora, dopo il saluto, dopo la preghiera, a continuare a parlare, poi io spero che lei possa anche tornare, no? Grazie davvero dal profondo del cuore. E concludo così, non concludo, volevo pensare a questo. Abbiamo tante famiglie in difficoltà, a cui siamo vicini, per le quali preghiamo, famiglie di diverse età,
famiglie che vedono, come dire, in modi diversissimi, per carità, rompersi quella serenità, quel legame, quella fedeltà che li unisce. Penso che tutti voi condividete con me l'affetto, la preghiera per tante, tante persone. Ora, lei lo ha detto partendo da Osea, mi veniva in mente anche Chesili, che il mistero dell'alleanza familiare si nutre di un'alleanza con Dio, ma anche ecclesiale, come fa Cristo con la Chiesa, dice Efesini. Credo che noi, così, anche se siamo rimasti fedeli al Signore, il Signore ci chiede di rinnovare questo amore, così come prima nei testi ci veniva detto. L'esperienza che stiamo vivendo in questi mesi nella Chiesa ci dicono che è possibile ritrovare, ti amerò come nei giorni della giovinezza, ti condurrò nel deserto, parlerò al tuo cuore. Credo che queste parole di Osea, che personalmente ho sentito fortissime quando ero in baracca, in questo momento in modo diverso il Signore le proponga a me, ma forse anche a voi, di ritrovare veramente la freschezza dell'amore ecclesiale con Gesù nella preghiera, e questo sicuramente avrà dei riflessi positivi anche sulla vita della famiglia, sulle giovani famiglie e così via.